E buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 in punto, io sono la vostra Annella Cinderella e siete all'ascolto di radiosonar.net. Ma che cos'è radiosonar.net? È l'innovazione, la frangia scapigliata e la rivoluzione fatta radio. Questo me lo dovete lasciar dire così, proprio apertamente. E se gli scapigliati, ritornando appunto a quella frangia, erano animati da un moto, da uno spirito di ribellione nei confronti della cultura tradizionale, le streghe non erano da meno. E sì, Halloween è appena passato e quindi oggi al Cinderella Show vorrei parlare di donne e vorrei parlare anche di streghe. You better stop the things you do. E visto che oggi si parla di streghe, ci siamo appena ascoltati Season of the Witch nella versione di Karen Elson, un'artista scoperta da Jack White, nonché sua ex moglie. Questo brano è tratto dalla colonna sonora della serie TV True Blood del 2011. Io inizierei questo viaggio e tornerei indietro nel tempo, esattamente nel 1692 a Salem, nel Massachusetts, dove più di 200 persone vennero accusate di stregoneria. E Questo numero era impressionante per un paese così piccolo del placido New England e dopo che le figlie del pastore cominciarono a mostrare i segni che a quei tempi venivano etichettati come isteria, accusando poi la loro schiava caraibica Tituba di aver praticato il malocchio a Salem, si diffuse il panico e in soli 3 mesi 19 persone, di cui 14 donne, furono condannate a morte. E a proposito di malocchio, ci ascoltiamo i Franz Ferdinand con il brano Evil Eye. Era Evil Eye degli scozzesi Franz Ferdinand, brano tratto dall'album Right Thoughts, Right Words, Right Action. E vi consiglio di guardare il videoclip diretto da Diane Martel, diciamo una sorta, anzi un vero e proprio pastiche horror molto particolare, quindi ve lo consiglio. Ma torniamo a noi, la storia di Salem è molto famosa e si è radicata nel nostro immaginario dando luogo a quantità veramente industriali di film, libri e serie TV, dagli horror più spaventosi alle commedie come l'iconico cult di Halloween, Hocus Pocus. Anche se ricordate un pochino il sarcastico gatto nero di Sabrina, Vita da strega, si chiamava proprio Salem. Però sono solo tra gli ultimi esempi di quel fenomeno che viene comunemente chiamato caccia alle streghe. E quando si parla di caccia alle streghe si pensa subito al Medioevo. Ma in realtà la vera e propria persecuzione comincia verso la fine del XV secolo, quindi all'affacciarsi, diciamo, del Rinascimento. Difatti, durante l'Alto Medioevo la stregoneria veniva perseguitata in tribunali laici come forma di superstizione. In un certo senso, ammettere l'esistenza delle streghe era di per sé un'eresia, perché significava ammettere l'esistenza della magia e quindi il trionfo del demonio. E qualche secolo più tardi la stregoneria fu assimilata alle pratiche eretiche che si erano diffuse in tutta Europa e cominciò ad essere processata dall'Inquisizione, e questo rendeva il concetto di strega decisamente molto più pericoloso, perché ne enfatizzava la natura diabolica e non più semplicemente magica o pagana. E visto che ci siamo addentrati in questo tema e si parla di pratiche magiche, ci ascoltiamo la voce superlativa di Annie Lennox con il brano I Put a Spell on You. I have waited for the mate that fate had me created for. I put a spell on. You're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh, I put a spell on you. Because you're mine. Oh, ci siamo ascoltati il tenebroso ma anche sensualissimo Put a Spell on You, reinterpretato dalla grande Annie Lennox. Il brano è del 2014 ed è tratto dall'album Nostalgia, o Nostalgia come meglio credete. Ma torniamo a noi, stavamo parlando di streghe, e le streghe erano diventate un pericolo pubblico in grado di minare le fondamenta della Chiesa, esattamente come le eresie che andavano combattute non tanto perché costruivano un'offesa a Dio, quanto più perché mettevano in discussione l'autorità papale. Ed è proprio in questo momento che si crea una vera e propria psicosi per la presenza delle streghe e si intensifica la loro sistematica persecuzione. Ci sono diverse cause che spiegano questo cambiamento di prospettiva. La prima è la pubblicazione di due testi molto importanti, la lettera di Papa Innocenzo VIII, Summis Desiderantes Affectibus, che è tradotto in italiano Desiderando con supremo ardore, del 1484, in cui la massima autorità cristiana ammetteva finalmente l'esistenza delle streghe, e due anni più tardi il Malleus Maleficarum, ovvero il martello delle streghe, scritto dai predicatori dominicani Heinrich Institor Kremer e Jacob Sprenger. Questo libro oggi viene considerato uno dei testi più intrisi di misoginia e omofobia del tempo ed è un lunghissimo trattato che spiega come riconoscere una strega, eccomi presente, e come processarla e metterla a morte. In verità nel Malleus Maleficarum si parla anche di stregoni, ma la loro esistenza viene spiegata con l'assunto che siano stati indottrinati dalle streghe. D'altronde il titolo stesso si riferisce alle Maleficarum, letteralmente le malefiche. La base teorica di questo trattato è che le donne siano naturalmente malvagie, crudeli e ingannatrici e mosse unicamente da istinti animali, per questo molto più soggette alle tentazioni del demonio, mamma mia. Quando c'è di mezzo l'ignoranza, vabbè, lasciamo perdere. E anche la donna vergine o religiosa è una potenziale strega, come se questo fosse il suo unico destino, il suo marchio inconfondibile è il suo sesso, come dice la Bibbia nei Proverbi, la bocca dell'utero non si sazia mai. Beh, molto bene. E non a caso il vero e proprio crimine per cui veniva processata la strega è il sabba, il rito di unione carnale con il diavolo, sempre questo diavolo di mezzo. La seconda causa che spiega l'esplosione della caccia alle streghe in tutta Europa è la diffusione delle religioni protestanti. Secondo le predicazioni di Calvino e Lutero, ognuno di noi ha in sé una parte demoniaca e compito dell'uomo di fede cercare di reprimerla. Molto discutibile, ok, andiamo avanti. E ciò ovviamente significava anche esorcizzarla in una figura che era già considerata inferiore e naturalmente malvagia, la donna. I protestanti erano ossessionati dalla presenza di Satana sulla terra e, fomentando la psicosi della stregoneria, avevano una prova incontrovertibile della legittimità della loro fede. Per questo, infatti, la persecuzione fu molto più massiccia, se non sbaglio, nelle aree a maggioranza protestante che in quelle cattoliche, ovviamente. E poi, secondo lo storico Brian Levac, in Europa tra il 1450 e il 1650 furono processate più di 100.000 persone, di cui 60.000 bruciate, ahimè, sul rogo. La maggior parte di loro erano donne e protestanti. E io vi faccio ascoltare il prossimo brano. Vai!
From the cradle bars comes a beckoning voice, a sense spinning. You have no choice. You hear life.
Lei era l'oscura Siouxsie con il brano Spellbound, tratto dall'album Juju dell'81. E chi meglio di questa grande artista poteva interpretare atmosfere dark e magiche allo stesso tempo? Grandiosa. Ma vediamo un po' da vicino questa caccia alle streghe, che ovviamente non si può spiegare solamente su basi teologico-religiose. E di fatto è un fenomeno sociale molto più laico nelle sue motivazioni. Nel Malleus Maleficarum si specifica che le streghe e gli stregoni sono sempre poveri. La povertà, che nel Medioevo era stata rivestita di un valore positivo e ascetico grazie alle predicazioni di San Francesco, con l'urbanizzazione sempre più crescente del XV secolo, cominciò a diventare un problema di ordine pubblico. Quindi, una donna povera in particolare era un soggetto ancora più singolare. Se era sola e occupata a elemosinare per le strade della città, significava che nessuno l'aveva voluta sposare e quindi con ogni probabilità era una strega. E il modo più facile per essere accusate di stregoneria era infatti trasgredire alle leggi naturali del matrimonio, che significava mettere in discussione un sistema socio-economico che andava avanti proprio grazie a questa istituzione. E diciamo che la prostituzione diabolica di cui erano accusate le donne a causa della forma, diciamo, dei loro genitali, che le esponeva alla possibilità di essere continuamente penetrate dal demonio a differenza dell'uomo, non era tanto legata a Satana quanto alla possibilità che una donna potesse avere rapporti sessuali per piacere e non per dovere. Per questo i sabba erano descritti come delle orge, ecco, diciamo così, in cui si consumavano anche rapporti lesbici tra streghe, sì, proprio così, l'apice del piacere fino a se stesso e l'aberrazione più intollerabile per la società del tempo. Capito? Le donne povere, quindi emarginate o che soffrivano di malattie mentali, erano le streghe ideali perché non potevano essere sistemate da nessuna parte e nell'ordine patriarcale, e su di esse si è stabilizzata l'immagine che oggi abbiamo della strega, cioè la donna ripugnante vestita di stracci sporchi e bla bla bla. Ben presto la stregoneria divenne l'espediente più pratico per eliminare dalla società le donne scomode. Tra esse figuravano appunto libertine, lesbiche, tossicodipendenti, prostitute, levatrici, donne sterili o che praticavano l'aborto. Molto spesso le accuse partivano dalle loro stesse famiglie o comunità e ovviamente non solo dagli uomini. Ecco, e questo sistema funzionò particolarmente bene negli Stati Uniti, dove il credo più diffuso al tempo era quello puritano, certo, è vero, loro, gli americani. Beh, la fede puritana si basa sulla predestinazione, cioè sull'idea che gli uomini siano stati mandati da Dio sulla terra con un destino già scritto da cui non si può scappare. E il puritanesimo aveva così una visione della donna ancora più rigida di quella cattolica, quindi la sua unica funzione era quella di essere un'ancella di Dio, una moglie devota e una madre esemplare, perché quello era il destino voluto per lei, in quanto discendente di Eva, la peccatrice originale. E l'unica possibilità di vita per una donna era l'assolvimento cieco e obbediente a questa funzione, certo. E chi non voleva sottostare a questo modello non poteva che essere sotto l'influenza del diavolo e quindi una strega. E anche se Trump ha definito le indagini sulle influenze russe nella sua elezione l'unica e più grande caccia alle streghe della storia americana, forse le migliaia di donne bruciate vive solo per aver rifiutato il matrimonio non sarebbero d'accordo. E adesso andrei avanti e ci ascoltiamo un brano molto intenso dei Queens of the Stone Age, Burn the Witch.
We'll be right back.
E loro erano i miei adorati, ebbene sì, Queens of the Stone Age con il brano Burn the Witch tratto dall'album Lullabies to Paralyze del 2006. Ma torniamo un po' a questa caccia alle streghe, che diciamo è stata per lungo tempo un argomento di studio secondario specialistico e a darle rilevanza nella storiografia sono state soprattutto le femministe che furono le prime a intuire le motivazioni più profonde della persecuzione della stregoneria. Cioè un tentativo di reprimere e controllare la sessualità femminile, soprattutto quella che si esprimeva nelle sue forme più disinibite e dissidenti, con l'obiettivo primario di preservare il sistema temporale e secolare fondato sul matrimonio. Già nell'Ottocento la suffragetta Matilda Jocelyn Gage se ne occupò, e, diciamo più come attivista che come storica, fornendo poi dati non sempre fondati, però avanzando per prima l'ipotesi che la caccia alle streghe avesse a che fare con la repressione e sottomissione delle donne, ipoteticamente legate a un culto pagano legato alla dea madre. Nel 1963 Barbara Ehrenreich e Deirdre English autopubblicarono un saggio in cui teorizzavano che a essere accusate di stregoneria furono le levatrici che aiutavano le donne a praticare l'aborto. E sebbene le loro teorie, siano state parzialmente smentite anche dalle stesse autrici, il contributo di Ehrenreich e di English incentivò lo studio del fenomeno della caccia alle streghe da una nuova prospettiva. E poi anche grazie a testi come Tremate, tremate, le streghe sono tornate, che poi è diventato lo slogan del femminismo degli anni 70, che appunto faceva della sessualità sovversiva la sua battaglia. Quindi parliamo di donne, e parliamo di streghe e ci ascoltiamo Voodoo Woman di Coco Taylor.
Dirty too. I got dust from a rattlesnake. I got black spider bone. If they don't do it, baby, you better leave it all alone. They call me the voodoo woman, and I know the reason why. But if I raise my hand, you know the sky.
Coco Taylor, il suo timbro di voce e la sua carica parlano da sé, e perché? E perché no? E io lo dico proprio, queste qualità hanno qualcosa di veramente magico e potente, ed è proprio così che descriverei una strega come Coco Taylor e tutte le grandi voci femminili. E il brano era appunto Voodoo Woman, tratto dall'album I Got What It Takes del 75. Ma torniamo un po' a questo discorso sulle streghe, e perché le streghe sono il simbolo del nuovo movimento femminista globale, secondo voi? Allora, diciamo che la forza di una strega attinge alla sua congrega, formata da altre donne, ed è questa la base del nuovo movimento femminista globale. Tremate, tremate, le streghe sono tornate, e questo era il motto delle donne protagoniste delle lotte femministe degli anni 70. Oggi queste battaglie sono tornate più forti che mai grazie a Non Una di Meno e al Me Too, ossia due movimenti globali che hanno unito miliardi di persone decise a combattere contro la violenza maschile sulle donne. Dall'Argentina alla Polonia, dall'Italia agli Stati Uniti, il femminismo e la lotta per l'autodeterminazione sono tornate ad essere le parole d'ordine sul quale basare la propria esistenza. La potenza del Me Too e di Non Una di Meno hanno investito qualsiasi piano, sia politico sia culturale. Le cose stanno cambiando, seppur con qualche difficoltà e mille intoppi, come sempre. E questo è ben visibile soprattutto nel settore del mainstream, ma soprattutto le donne, proprio come negli anni 70, si sono riappropriate di un immaginario da molti considerato come negativo, ma che è invece un simbolo di forza, unione e sorellanza. Se stiamo ovviamente parlando delle streghe, catturate, processate, uccise, come fa notare l'autrice femminista Silvia Federici nel suo Calibano e la strega. E la cosiddetta caccia alle streghe non è altro che una vera e propria guerra contro le donne condotta dal potere patriarcale, e dato che quell'ordine costituito che si vuole sovvertire è sempre lo stesso, quale migliore immaginario di quello della strega per farlo? Non è una coincidenza che oggi molte serie televisive abbiano per protagoniste delle streghe. Se un tempo queste erano relegate più a personaggi secondari ed aiutanti del protagonista, oggi sono al centro delle storie e ne determinano l'andamento. Per esempio, nelle terrificanti avventure di Sabrina, che vi consiglio, anche se pensate che sia da adolescenti, però molto carino, e diciamo abbiano a che fare con una teenager, a volte anche un po' insopportabile, diciamolo, che crede fermamente nel libero arbitrio e non vuole essere l'ancella né di Dio né di Satana. Perché non possiamo essere sia libere sia potenti? Chiede appunto la ragazzina alle sorelle infernali. Perché il diavolo in fondo è un uomo, non vuole che abbiamo entrambi. E anche, per esempio, in American Horror Story, Coven, e anche Apocalypse sono delle serie basate interamente sulle streghe e le loro congreghe, così come il remake di Charmed, attualmente in onda negli Stati Uniti. Ma il movimento femminista rivendica la figura della strega anche per un altro motivo. Lei è più forte quando si allea con altre donne. Perché? Perché diciamolo, dai, tutte insieme noi facciamo paura. In the city by the sea, walk the memories just me. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The riddle gets solved and you push me up to this day. Era proprio la regina degli elfi e dei trolls, la voce dei geyser, l'urlo dei vulcani. Stiamo parlando di Björk e il brano appena ascoltato era Yoga, tratto dall'album Vespertine del 2001. E in questo brano possiamo percepire il legame molto molto forte tra l'artista e la sua cultura d'origine, e talmente forte da apparire quasi religioso, e in particolare si tratta di una venerazione della natura dagli echi marcatamente pagani. Ma come e quando nasce la figura della strega? E diciamo che la credenza nella magia come forma di sapere esoterico e iniziatico, in grado di influenzare e controllare le forze della natura, è presente in tutta la storia umana e si accompagna alla fede nella stregoneria. Infatti sono state presenti e centrali in modi e forme diverse nelle culture e nelle religioni di tutto il mondo, includendo, secondo quanto affermano Bent e Carlu, scusate, e Stuart Clark nel testo Witchcraft and Magic in Europe, Biblical and Pagan Societies del 2001, culture sia primitive che molto avanzate, e continua ad avere un ruolo importante in molte culture contemporanee. La strega classica europea e nordamericana, con gli attributi con cui la conosciamo ancora oggi, è però una creazione medievale. Alla Chiesa, diciamo, che interessava creare un archetipo femminile che fosse assoggettato al maschile divino e quindi controllabile, e da qui poi l'esaltazione della figura di Maria opposta rispetto a quella di Eva, e che si era posta come antagonista di Dio mangiando il frutto proibito della conoscenza. E sotto traccia, nonostante il patriarcato, continuava infatti a esistere una connessione tra la donna e la conoscenza, e a livello teologico pertanto l'amministrazione del male venne affidata a Satana e alle streghe, e la stregoneria iniziò a essere considerata una forma di satanismo. Anche se l'Inquisizione esisteva già da un pezzo, nacque infatti con il concilio del 1184 se non sbaglio, una delle sue attività principali divenne la caccia alle streghe. Nel 1486 Cremer e Sprenger, come dicevo all'inizio della puntata, scrissero il Malleus Maleficarum, una sorta di manuale per la caccia alle streghe, che comprendeva istruzioni dalla cattura agli interrogatori sotto le spoglie di trattato demonologico. Questo non fu mai adottato dalla Chiesa, ma nemmeno inserito nell'indice dei libri proibiti, e venne usato anche in ambito protestante. Noi conosciamo le confessioni di queste donne solo tramite i verbali dell'Inquisizione e sotto tortura, diciamolo. E sottolineiamo come le torture alle accusate di stregoneria fossero particolarmente disturbanti e fantasiose. Ammettevano di saper leggere, di approcciarsi allo stesso modo, allo stesso mondo dell'alchimia, che agli uomini non era proibito. E dal momento in cui la sua figura si istituisce, diciamo che la strega svolge la funzione per cui era stata creata, cioè l'incarnazione delle parti negative dei dualismi alla base del pensiero occidentale: demonio-dio, corpo-spirito, uomo-donna, lunare-solare, passivo-attivo, istinto-ragione e controllo-sregolatezza, per dirne un po'. Ma non si limita solo a questo, li abbraccia e li porta all'eccesso. In conclusione, diciamo, nel suo essere una iperdonna che assume in sé tutta la negatività attribuita al genere femminile dalla cultura greco-giudaico-cristiana, sfugge alla stessa definizione binaria di donna. Da qui il timore che suscita, ma anche il suo fascino inestinguibile, come è accaduto secoli dopo per il positivismo o la creazione dell'identità omosessuale tramite la sua definizione e la sua stigmatizzazione. Anche qui poi vediamo all'opera il principio, sempre valido nella storia umana, che per creare un mostro ci vuole un'autorità che lo definisca in tale, diciamolo, e non rimaniamo stupiti quindi dalla riappropriazione della strega e della sua potenza da parte dei femminismi. La strega esprime una potenza difficilmente contenibile, è una deviante e in quanto tale è inevitabilmente anche queer. Il passo successivo potrebbe essere la creazione di un immaginario nuovo con streghe gender fluid e gender variant che sbeffeggino in modo ancora più netto ed esplicito l'inadeguatezza e l'anacronismo dei dualismi storici e in ultima istanza il patriarcato.
magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic.
Questo era il bellissimo brano Black Magic Woman di Santana, tratto dall'album Abraxas del 1970. Ahimè, siamo giunti al termine di questa intensa puntata che vorrei dedicare a tutte quante le donne, soprattutto chi lotta ogni giorno per la propria affermazione e per i propri diritti e le proprie idee. E quindi ci risentiremo la prossima settimana, sempre qui su radiosonar.net, sempre alle 11 del venerdì, e voi continuate a seguire tutti quanti i nostri podcast e tutte le nostre dirette e anche tutti i nostri social Facebook, Twitter e Instagram. Io vi saluto con lo slogan, il manifesto "Tremate, tremate, le streghe sono tornate" e vi auguro buona giornata e buon weekend. un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao!
It takes two. It's up to me and you to prove it.